va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Il nostro cammino quaresimale di scoperta, di lettura positiva, di scoperta del bene, dei semi di vita nuova per coltivarli, farli crescere, nella nostra società, nella nostra storia, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa. È un po' questo impegno che ci siamo assunti in questo tempo di Quaresima. E nella situazione della croce, nella situazione della sofferenza di Cristo, nella situazione del dramma che noi stiamo celebrando in questa Quaresima e quindi della situazione negativa, potremmo dire di peccato, che c'è nella nostra cultura, il non rispetto delle persone, lo sfruttamento delle persone, la tratta. E in questa situazione negativa, ecco, il sorgere di reti, di persone. Oggi vorrei presentare due campioni di vita che sono nostri contemporanei, che possiamo dire proprio da una situazione negativa hanno fatto emergere delle positività sulle quali noi dobbiamo fermarci sia per ringraziarli, sia per essere un po' come loro, capaci di vivere in un mondo di fango, vivere però dei valori. Mi viene in mente come su dei laghi, delle acque ferme, a volte nascono dei bellissimi fiori. Ho scelto questo dei medici coraggiosi proprio per il tempo che stiamo vivendo, il dramma della situazione di contagio che in questi giorni ci affligge. E vorrei presentare un po' qualche spunto della vita di Carlo Urbani. Il suo protocollo seguito durante le epidemie, messo, diciamo così, appunto da Carlo Urbani, ucciso nel 2003 dalla SARS, i suoi figli lo ricordano così. Carlo Urbani, nato nel 1956, morto nel 2003, con un piccolo paziente nell'ospedale di Hanoi, in Vietnam. Fu tra i primi a individuare il virus della SARS, mentre era in isolamento, indicò le misure per arginare l'epidemia. I figli dicono: «Continuiamo a batterci perché tutti abbiano accesso ai farmaci», dice Tommaso, suo figlio. «Amo il suo sguardo sul mondo», aggiunge Luca, l'altro figlio. Quante persone devono la vita a Carlo Urbani? Impossibile oggi ricostruire questo dato. Certamente milioni di persone. A quasi 17 anni dalla morte, il rischio di dimenticare è alto, come alto è il rischio che si perda la percezione del contributo offerto dal medico di Castelplanio, provincia di Ancona, che non solo individuò il virus della SARS, rimanendone vittima, come succede un po' in questi giorni, medici che rimangono vittime del contagio mentre stanno accogliendo, stanno trattando dei contagiati. Elaborò quel protocollo con cui da allora l'OMS ha combattuto e fermato tutte le pandemie, dalla SARS alle più recenti, come l'Ebola, fino ai nostri giorni, purtroppo non ancora nel coronavirus. Urbani morì il 29 marzo del 2003 a Bangkok, dopo essersi infettato, curando un facoltoso uomo d'affari nell'ospedale francese di Hanoi. Anche dall'isolamento che aveva, egli stesso chiesto per evitare il contagio di altre persone, aveva disposto che frammenti del suo tessuto polmonare fossero analizzati in diversi laboratori del mondo. Aveva capito che si trattava di una polmonite come tante altre, che non si trattava di una polmonite come tante altre. E prevedendo una rapidissima diffusione del virus, aveva studiato una serie di misure necessarie per far fronte al fenomeno nuovo, perlomeno nella potenza e velocità di trasmissione. Le misure: l'isolamento dei pazienti probabili, le verifiche dei contatti, la limitazione della propagazione del contagio attraverso il controllo dei viaggi da e per le zone al centro dell'epidemia, quello che sta avvenendo un po' in questi giorni da parte del nostro governo. La sua forza gli ha consentito di andare ben oltre il ruolo di dirigente dell'OMS, che, testimoniano i colleghi, rivestiva in maniera eccellente. Fu lo stesso presidente della Repubblica di Taiwan dell'epoca a testimoniare come il medico marchigiano avesse assunto anche un ruolo diplomatico, convincendo gli stati asiatici colpiti a bloccare i traffici commerciali, principalmente principali vettori del virus. Non fu facile vincere le resistenze delle lobby economiche e finanziarie, e anche in un momento di emergenza acuta rivendicavano i loro spazi, il dio denaro. In quei paesi Urbani è tutt'oggi celebrato come un eroe, anche se la famiglia non accetta volentieri questa parola. Eppure in quei paesi il nome di Urbani è associato alle feste di liberazione nazionale e viene salutato con grandi manifestazioni popolari. Bellissime queste considerazioni. Recentemente la stessa OMS ha voluto dedicare al medico l'apertura dell'assemblea plenaria degli stati membri a Ginevra, con un'iniziativa alla quale ha partecipato tutta la famiglia, la moglie Giuliana e i tre figli, Tommaso di 32 anni, Luca di 25 e Maddalena di 20. In Italia, subito dopo la morte, è nata un'associazione, l'AIQ, di cui oggi è presidente il figlio Tommaso. In questi mesi impegnato nella sua terza missione internazionale con InterSource in Nigeria, dopo aver toccato i fronti critici del Sud Sudan e dell'Iraq. L'associazione, spiega il primogenito di Carlo, sta facendo camminare i progetti per i quali lavorava mio padre, che si è sempre battuto sui temi dell'accesso ai farmaci essenziali e della formazione di personale sanitario nelle popolazioni colpite da particolari patologie, come per esempio quelle parassitarie. L'associazione a questo proposito ha attivato percorsi di formazione medica insieme all'Università di Camerino e ogni anno eroga borse di studio per i medici e biologi interessati a seguire questi progetti. Quest'anno, chiarisce il figlio Tommaso, 3 borse saranno destinate a personale sanitario che andrà a supportare progetti in diverse aree, Tanzania, Senegal e Roma, in collaborazione con altre realtà. Fondamentale anche il contatto con le scuole. Ogni anno vengono raggiunti centinaia di ragazzi invitati a riflettere su questa testimonianza e a rielaborarla in forma artistica, con risultati importanti in termini di sensibilizzazione popolare. È quello che stiamo vedendo in questi giorni. Ci manca una sensibilizzazione, anche questa corsa ad aggredire i supermercati. Quanta poca sensibilità, quanta poca consapevolezza. Sembriamo dei bambini che si scatenano per avere un dolce. Anche il secondogenito Luca Urbani segue le stesse orme. Eletto recentemente segretario dell'AICU, in questi giorni è in Senegal, nell'ambito di un progetto realizzato con l'associazione Commenous. Ho consegnato ai ragazzi di 2 scuole di un villaggio gli astucci realizzati dai coetanei della scuola Carlo Urbani del mio paese. Sembra una piccola cosa, ma dice il figlio Luca, ma ha un grande impatto emotivo ed educativo sia in Italia che nel paese africano. Castelplanio, grazie a Carlo Urbani, ha acquisito lo status di città. Ora intende restituire questo valore dedicando il suo medico un museo. Vorremmo, conclude figlio Tommaso, mantenere memoria non solo del lavoro curato dal babbo, ma anche dall'intensità della sua testimonianza, con i simboli della passione che lo hanno sempre animato, della macchina fotografica alla motocicletta con cui viaggiava, all'attrezzatura con cui volava in deltaplano e gli consentiva di mantenere uno sguardo ampio sul mondo e soprattutto sui suoi sogni. Quanto ci mancano un po' di queste persone nel mondo di oggi, anche in questo dramma che stiamo vivendo. Speriamo che emergano, come è emerso questo nostro carissimo Carlo Urbani, del dramma della SARS di qualche anno fa. E in questo proprio abbiamo collegato un po' quello che stiamo vivendo in questi giorni. È morto l'oculista cinese che per primo aveva dato l'allarme. Si chiamava Li Wenliang ed era medico che aveva notato già a dicembre 7 casi di un virus che ricordava la SARS all'ospedale di Wuhan, dove lavorava. Aveva cercato di convincere i colleghi a lanciare l'allarme. Purtroppo furono le autorità a non credergli, accusandolo di procurato allarme, e lo costrinsero a desistere. Sino a quando, con la pandemia in atto, dovettero ammettere l'errore e riabilitarlo. ma non c'è lieto fine. Il dottor Lee, come Carlo Urbani, si è ammalato ed è scomparso a solo 34 anni lo scorso 6 febbraio. Vogliamo proprio così far emergere questi due grandi personaggi, io dico Carlo Urbani e Li Wenliang, che hanno perso la vita proprio per dare il loro apporto a queste pandemie che stanno infestando la nostra storia. Passerei ora a presentare un'altra persona che proprio l'altro giorno è stato proclamato beato, ha riconosciuto il miracolo, un giovane di Milano, un giovane che è morto nel 2006 per una leucemia fulminante. Un figlio della città di Milano e della diocesi di Milano, la storia del quindicenne morto nel 2006, per il quale ieri è stata annunciata la beatificazione. Viveva nella parrocchia di Santa Maria Segreta e tra i cappuccini di Piazza Velasquez che amava frequentare. Il Papa ha detto di lui: ha usato il mondo digitale per uscire da sé. È vero che il mondo, dice il Papa, il mondo digitale può esporti a rischi di chiuderti in te stesso, dell'isolamento, del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte geniali. Lo scrive Papa Francesco riferendosi esplicitamente a Carlo Acutis nell'esortazione apostolica Christus vivit, a seguito a conclusione del sinodo sui giovani del 2018. Carlo però, aggiunge il Papa, ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza, e non è caduto in una trappola. Ecco, da questa situazione, trappole, che sono gli strumenti digitali di oggi, quanti ragazzi, quanti giovani vengono schiavizzati. Ecco, Carlo Acutis, un giovane quindicenne di Milano, nostro contemporaneo, morto nel 2006, ha saputo usare queste nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo. Carlo era un giovane milanese pieno di vita e di entusiasmo, con una vita normale come quella dei suoi coetanei. Ha saputo vivere la fede profondamente senza perdere la capacità di sorridere, scherzare, fare amicizia. È un vero esempio per tutti i ragazzi, gli adolescenti. A spiegarlo è Don Ennio Apeciti, il delegato arcivescovile per il processo canonico, nel giorno in cui la diocesi si rallegra per la notizia della futura beatificazione del giovane Ambrosiano, come io dicevo, morto a 15 anni per una leucemia fulminante nel 2006. È stato sempre profondamente innamorato di Dio, continua Apeciti, un gioioso amico dei fratelli. Durante il processo è emersa la sua vicinanza a tutti quelli che incontrava, dalla portinaia al negoziante, dai compagni agli amici. Era un ragazzo premuroso, gentile, affettuoso. Per tutti aveva una parola buona e un sorriso. Uno dei luoghi di Milano a cui Carlo era più legato è la parrocchia di Santa Maria Segreta, in piazza Tommaseo, a pochi metri da casa sua, quello che potrebbe essere definito l'epicentro della sua vita spirituale e sociale. In quella chiesa ha intrapreso il suo percorso di fede, pregando per ore davanti al tabernacolo. Quando il parroco di allora, Monsignor Gianfranco Poma, lo vide, ricordo Don Appiciti, rimase quasi disorientato. Cosa faceva così a lungo un giovane in chiesa? E poi capì. Osservandolo di nascosto restò colpito dal suo profondo raccoglimento. Era evidente, Carlo vedeva davvero il Signore nell'Eucaristia. La sua fede era contagiosa e a Santa Maria Segreta la sua vita partiva e si rigenerava. Attivissimo nell'oratorio, aveva giocato fin da piccolo nei giardinetti davanti alla chiesa, aveva poi frequentato le scuole elementari e medie all'Istituto Marcellino Tommaseo, proprio di fronte. Sempre lì aveva sentito il desiderio di stare accanto a chi era più fragile. Lui, figlio di una famiglia dell'alta borghesia, aveva fatto amicizie con un senza tetto che dormiva in piazza, mentre a scuola trascorreva gli intervalli con i compagni in difficoltà. Crescendo, aveva iniziato a conoscere anche altre persone, anche altre parti della città. Frequentava il liceo classico Leone XIII e spesso andava a pregare anche in chiesa del centro, come Santa Maria delle Grazie, San Simpliciano, Sant'Ambrogio e nello stesso Duomo. Più volte era andato dai Cappuccini di Piazza Velasquez per ricevere la benedizione di Padre Giulio Savoldi e in Viale Piave per vedere da vicino le loro opere di carità. Amava Milano e non di rado saliva sulla Torre Branca nel Parco Sempione per godere la vista della città dall'alto. Parlava spesso del bisogno di una città a misura d'uomo, ricorda ancora Don Appiciti, che sapesse tenere in considerazione il valore delle persone con servizi accessibili e spazi verdi. Temeva che ci fosse maggiore attenzione per la crescita dei palazzi rispetto al benessere degli abitanti. Per questo amava l'oratorio come un modello di comunità che la città non poteva perdere. Carlo è stato un giovane del suo tempo, con un marcato interesse verso le diverse espressioni della cultura di oggi, a partire dal web. Il rischio più grande per un adolescente consiste nel perdere ogni traccia di gioia e di entusiasmo, perché, scriveva, la noia è la più grande nemica. Proprio per questo Papa Francesco l'ha proposto come modello per i ragazzi. Sapeva molto bene, scrive nell'esortazione Christus Vivit, pubblicata dopo il Sinodo sui Giovani, che questi meccanismi della comunicazione, della pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal consumo e dalle novità che possiamo comprare, ossessionati dal tempo libero, chiusi nella negatività, la schiavitù di questi mezzi. Su tanti ragazzi, su tanti giovani oggi. E poi diciamo che siamo in un paese libero, e poi diciamo che siamo liberi nella nostra vita. Quale illusione! Lui però ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Non è caduto nella trappola, parole del Papa Francesco. E nell'invitare a non fare come molti giovani che finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro, la schiavitù dei potenti. Il Papa ricorda una frase di Carlo: tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Un giovane Carlo Acutis del terzo millennio. La fede cresce anche in via internet. era devoto dell'Eucaristia e della Madonna, sepolto nel santuario della Spogliazione ad Assisi. Essere giovani cristiani nel terzo millennio è possibile, si può essere devoti dell'Eucaristia e della Madonna e allo stesso tempo vivere una vita piena, approfittare delle bellezze del mondo, conoscere a fondo e usare le tecnologie digitali. Il fascino del messaggio lasciato alle nuove generazioni da Carlo Acutis è innegabile, perché è un appello ad amare proprio appieno la nostra, questa umanità. Il decreto pubblicato ieri per il riconoscimento del miracolo attribuito all'intercessione di questo ragazzo milanese mette il sigillo sulla sua eredità e lo rende un patrimonio prezioso per tutta la Chiesa. D'altra parte, la sua testimonianza è stata indicata ai giovani, come dicevo, anche da Papa Francesco. Vedeva, dice il Papa, che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i meccanismi del consumo e dello stordimento. Scrive Papa Francesco al numero 106 dell'esortazione Christus Vivit. In tal modo non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato loro, non offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha seminato in ognuno. Così diceva Carlo, succede che tutti nascono, come l'ho già citata questa frase, tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo Acutis aveva invece saputo usare le nuove tecniche di comunicazione, come dicevo, per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezze. Acutis infatti aveva per internet e il computer una vera e propria passione, coltivava con serietà e competenza al servizio dell'evangelizzazione. Le sue tracce di santità sono tuttora consultabili sul web. Curava un sito personale che oggi presenta alcune pagine ancora nella forma in cui le aveva pensate lui. E sono visitabili anche i siti delle mostre che aveva curato dopo aver avuto un'illuminazione nel 2002 mentre si trovava al meeting di Rimini e che erano dedicati ai temi della fede a lui più cari, i miracoli eucaristici, le apparizioni della Madonna, inferno e purgatorio e paradiso, angeli e demoni. Tutto questo possiamo trovarlo sul sito carloacutis.com. Ma questo impegno nel digitale è solo l'aspetto più visibile del suo cammino di santità, costruito attraverso i tanti piccoli e grandi gesti: la messa, il rosario quotidiano, le visite ai santuari, ma anche l'attenzione agli altri, il modo di fare solare e gioioso, l'amicizia anche con gli invisibili, come ad esempio i portinai, quasi tutti stranieri, dei palazzi della zona in cui viveva Milano. Era nato il 3 maggio del 1991 a Londra, dove la famiglia si trovava per lavoro, e nello stesso anno si era trasferito in Italia. Fin da piccolo, ha testimoniato la mamma Antonia, era attratto dalle sacre e dai segni della fede cristiana. Nella metropoli lombarda frequentò le scuole elementari, le medie, il liceo classico dei gesuiti dell'Istituto Leone XIII. Le vacanze estive ad Assisi lo avvicinarono al carisma francescano, che lui poi espresse anche in un profondo amore per il creato e la natura. Nel 2006 gli fu diagnosticata una leucemia fulminante che lo portò alla morte dopo 3 mesi, il 12 ottobre a Monza. L'avvio dell'iter della causa di beatificazione promossa dall'Arcidiocesi di Milano è stata approvata dai vescovi lombardi il 15 febbraio 2013, il 5 luglio del 2018 è stato dichiarato venerabile, il 6 aprile del 2019 le sue spoglie sono state traslate dal cimitero di Assisi al santuario assisiano della spogliazione. Il 14 novembre scorso la consulta medica ha espresso parere positivo riguardo a un presunto miracolo attribuito alla sua intercessione, che è stato riconosciuto ufficialmente con il decreto pubblicato ieri e che apre la strada alla beatificazione. Ecco, questo a dire nella Milano di oggi, dove ci sono bande, baby band, bande, dove ci sono situazioni drammatiche, nel mondo dei mezzi di comunicazione così aggressivi oggi, ecco questo giovane che emerge, saper leggere queste presenze nelle nostre parrocchie, nella nostra quotidianità, come Carlo Acutis, nella Milano, ha vissuto la sua vita. Guardare positivo, essere ottimisti, trovare dei cammini di vita diversa, di vita nuova, di grande rispetto per ogni persona, è il nostro impegno quaresimale. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme. Riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.